2024 di Enrico Pagliarini.
Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. La settimana si è aperta domenica scorsa con lo storico risultato raggiunto da SpaceX, che ha centrato il principale obiettivo del quinto test della Starship con il recupero spettacolare, storico, del primo stadio, il razzo Super Heavy, un gigante alto 71 metri che è tornato sulla Terra e si è, diciamo, adagiato fra i due bracci metallici della rampa di lancio, che è alta 123 metri. È un risultato storico frutto di, sicuramente, dell'esperienza di SpaceX maturata con gli atterraggi dei primi stadi, dei lanci oramai molto frequenti, a volte ci sono più lanci in settimana del Falcon 9, e quindi sono ormai anni che dal Falcon 9 si raccolgono dati e si migliora di mese in mese, di settimana in settimana, l'atterraggio automatico autonomo del Falcon 9. E se non avete visto le immagini, andatele a vedere perché sono veramente spettacolari. Mi stupisco che ci siano ancora persone che ancora non hanno visto il Falcon 9, che ormai è una cosa normale. Quindi, dicevo, questo risultato storico è stato raggiunto grazie all'esperienza del Falcon 9, ma anche grazie alla capacità di simulazione fatta sui supercalcolatori sulla base di dati raccolti nei precedenti test. Tra l'altro, in settimana, a proposito di immagini, sono uscite nuove immagini ravvicinate di questo atterraggio del Super Heavy, di questo quinto test della Starship. Immagini ravvicinate veramente spettacolari sulla piattaforma X, andatele a vedere perché sono molto belle. Allora, questa è sicuramente una buona notizia per le future missioni del programma Artemis per riportare l'uomo sulla Luna. Saranno ovviamente necessari altri test, ma comunque la strada è tracciata e direi è sicuramente una buona strada. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Iniziamo dal re dei problemi. Il crescente consumo di energia elettrica è uno dei grandi, grandissimi problemi che accompagna lo sviluppo di intelligenza artificiale, ma direi in generale della digitalizzazione dei servizi, perché un po' in tutto il mondo, a livello nazionale, anche a livello aziendale, ma anche a livello personale, aumentano i servizi digitali e quindi aumenta il consumo di energia elettrica di chi eroga questi servizi. Sicuramente l'intelligenza artificiale ha dato un'accelerata a tutto ciò, ma non è l'unica colpevole. Allora, questa settimana sia Google che Amazon, dopo che Microsoft aveva fatto un annuncio qualche settimana fa, hanno firmato accordi per la fornitura di energia elettrica da fonte nucleare. Google punta entro il 2030, ma molti esperti dicono che sono troppo ottimisti, punta su piccoli reattori modulari di una startup americana chiamata Kairos Power. E appunto c'è chi dice impossibile che entro il 2030 Kairos riesca a costruire questi piccoli reattori. Vedremo. Annunci nella stessa direzione per Amazon, che ha investito in una startup chiamata X-Energy e ha anche firmato accordi con altre due società. Tra l'altro, su questo tema anche negli Stati Uniti c'è il problema che abbiamo in Europa, in Italia in primis. Molti americani, circa la metà, poco più della metà, sono favorevoli all'uso dell'energia nucleare, ma quando poi gli si va a domandare ti va bene se te lo facciamo dietro casa, qui cambiano un po' le risposte. Quindi adesso siamo ancora lontani dalla costruzione di questo tipo nuovo di reattori un po' più piccoli rispetto agli attuali reattori nucleari, ma quando almeno alcuni esperti negli Stati Uniti dicono quando cominceranno queste aziende a comprare i terreni per installare reattori, vedremo quale sarà la reazione della popolazione. Comunque molte di queste società, startup, puntano alla prima parte del 2000, degli anni 30, quindi 2031, 32, 33, eccetera. La francese Schneider Electric, una delle grandi aziende nel settore dell'automazione industriale, nella costruzione e gestione di grandi impianti elettrici industriali, compresi quelli dei data center, investirà 850 milioni di dollari per acquistare il 75% dell'americana Motivair, specializzata nel raffreddamento a liquido di sistemi di supercalcolo usati anche per l'intelligenza artificiale. Quindi di fatto specializzata nel raffreddamento di data center. Il settore dei data center e tutto il sistema dei fornitori è previsto crescere a doppia cifra nei prossimi anni in molte aree del mondo, fra cui Stati Uniti ed Europa. È giusto per capire quanto vale per una grande azienda come Schneider, più o meno un quinto dei ricavi arriva proprio dal mondo dei data center, un numero che fino a qualche anno fa era a singola cifra. Allora, collegato al boom dei data center c'è il finanziamento da 400 milioni raccolto dalla startup californiana Light Matter, che sviluppa chip fotonici. Questo è un altro grande trend, un'altra frontiera della tecnologia. Chip fotonici, ovvero una tecnologia che permette una maggiore velocità e maggiore efficienza energetica nei chip, dei chip, rispetto alle tecnologie attuali. La prima fornitura di Light Matter di questi sistemi sarà operativa dal prossimo anno. Perplexity è per molti una minaccia al settore della ricerca online, primo fra tutti Google, che tra l'altro questa settimana ha riorganizzato alcune divisioni nominando un nuovo capo della search. Ma Perplexity è nel mirino anche di vari editori per il modo con cui usa i contenuti che trova in rete per fornire risposta agli utenti con intelligenza artificiale generativa. Il New York Times ha inviato a Perplexity una lettera per intimargli di smettere di utilizzare i contenuti del giornale. E visto che non è il primo editore a lamentarsi, la startup aveva lanciato un programma di condivisione dei ricavi, per il momento senza grandissimi successi. Allora, il tema qual è? È che oggi un editore, se i propri contenuti vengono proposti da motori di ricerca tipo Google, l'editore però ha la speranza che qualcuno clicchi sul link e vada sul sito dell'editore. Da lì poi può fare abbonamenti nuovi, erogare pubblicità, eccetera, eccetera. Il problema è che già Google sta comunque facendo di tutto per creare meno click verso l'esterno, quindi ti dà già qualche risposta sintetica, insomma presenta già un po' di risposte. Sistemi come Perplexity ti danno la risposta e tu sei già soddisfatto e non vai sul sito dell'editore che magari ha fornito i contenuti affinché Perplexity possa fornire quella risposta. Quindi insomma queste cose stanno creando un po' di problemi. Magari faremo un approfondimento su questo, perché è un tema interessante che poi riguarda tutti noi di fatto, non solo chi lavora in questo tipo di industria. Parliamo di TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il più grande produttore di chip al mondo, che continua a beneficiare della crescita dei sistemi di intelligenza artificiale e anche del buon andamento di clienti come Nvidia o Apple, i cui chip vengono fatti da TSMC. Allora, ha registrato il trimestre col più alto valore di ricavi nella sua storia, oltre 10 miliardi di dollari fra luglio e settembre. Quindi siamo ancora nella fase di espansione di questo mercato, poi ci sarà un momento in cui tutto rallenterà, però non ci siamo ancora arrivati. Un'ultima notizia riguarda la startup francese Stoic, specializzata in assicurazioni contro il rischio cyber, un settore, definiamolo ancora emergente, comunque già molto affollato di proposte, non ultime quelle delle assicurazioni tradizionali, ma un settore che offre ancora buone opportunità per nuovi player. Stoic, proprio per questo motivo, visto che ci sono ancora buone opportunità, ha raccolto 25 milioni di euro dai venture capital. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dalle notizie si prendono sempre spunti per i prossimi approfondimenti. Ad esempio, io una cosa che farei molto presto, mi piacerebbe parlare di chip fotonici, visto che è tutto un nuovo trend con molte startup, molte proposte, insomma molto interessante. magari insomma ci facciamo un pensiero. Dunque, adesso parliamo invece di identità digitali. Dal 23 ottobre 50.000 cittadini italiani che hanno l'app IO potranno caricare, digitalizzare, virtualizzare, usate il termine che preferite, alcuni documenti come ad esempio la patente di guida. Un po' come con la stessa modalità con cui sullo smartphone oggi possiamo avere una carta di credito, virtualizziamo la carta di credito o una carta d'imbarco per un volo aereo e via dicendo. Questa notizia, cioè quella del 23 ottobre, è stata anticipata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, in un'intervista al Sole 24 Ore pubblicata questa settimana. Allora, ricordiamo che l'app IO è l'applicazione di Stato che integrerà IT Wallet, il portafogli virtuale su cui si potranno caricare i nostri documenti. Come dicevamo, si inizia il 23 ottobre con i primi 50.000 utenti che tra l'altro verranno sorteggiati, non è il termine corretto, però verranno scelti sulla base di un campione che rappresenta la popolazione, inviando una notifica sullo smartphone. Quindi state attenti perché potrebbe arrivarvi la notifica. Poi a scaglioni si arriverà al 4 dicembre, quando questa possibilità sarà aperta a tutti. Saluto Giorgia Dragoni, direttrice dell'Osservatorio Digital Identity della School of Management del Politecnico di Milano. Bentornata, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ci traghettiamo già al 4 dicembre, quando tutti potranno utilizzare l'app IO per caricare i documenti. Di che documenti stiamo parlando e per farci che cosa? Quindi quale sarà l'utilizzo che potremo fare di questi documenti virtualizzati sull'app IO?
Nella prima versione che avremo tutti a disposizione, i documenti che saranno effettivamente digitalizzabili saranno la patente, la tessera sanitaria e la carta europea delle disabilità. Questi tre documenti permettono dei casi d'uso estremamente differenti tra loro, ma la cosa importante da sottolineare è che nel primo rilascio i documenti saranno tutti quanti utilizzabili soltanto per l'accesso a servizi offline, quindi per casi d'uso nel mondo fisico. Significa che, per esempio, quando ci fermeranno a un controllo di polizia, potrò esibire la patente in versione digitale dal mio wallet, dal mio IT wallet, dalla mia PIO evoluta, con pieno valore legale, quindi sostituirà a tutti gli effetti il documento fisico. La stessa cosa, per esempio, potrò esibire la tessera sanitaria quando sono in ospedale o in farmacia per l'acquisto di un medicinale. La cosa però importante da sottolineare è che in questo primo momento, in questo primo rilascio, i documenti non saranno invece, e probabilmente invece lo saranno, lo diventeranno in futuro, utilizzabili per l'accesso a servizi online. Quindi per ora rimangono valorizzabili appunto soltanto nel mondo fisico.
Perfetto, poi vedremo ovviamente i casi d'uso quotidianamente, anche le varie modalità con cui si faranno queste interazioni, perché c'è già chi ha detto: ma come, se mi ferma la polizia devo dargli il telefono in mano e magari se il telefono si blocca devo uscire dalla macchina, sbloccarlo di nuovo, perché a volte ci viene presa la patente e i poliziotti si ritirano nell'auto dove hanno tutti i sistemi, computer e devono compilare tutta una serie di moduli. Quindi vedremo anche quale sarà l'utilizzo poi reale di questi documenti. È vero che siamo i primi in Europa?
Non proprio i primi, ma siamo tra i primi. Ci sono già dei paesi come la Grecia, come il Belgio, come la Francia, che hanno in questi mesi lavorato analogamente a quanto sta facendo l'Italia in queste settimane per sviluppare i propri wallet di identità digitale. Quindi forse la Francia, appunto il Belgio e la Grecia sono tra i primissimi. Addirittura in Grecia ci sono già una serie di ulteriori credenziali valorizzabili e inseribili nel wallet, per esempio il biglietto aereo, quindi una carta d'imbarco che può essere inserita all'interno del proprio wallet offerto dallo Stato. Quindi sono già, diciamo, un po' più avanti di noi per quanto riguarda la possibilità di valorizzazione di diverse credenziali. Probabilmente anche noi ci arriveremo magari con qualche mese in più, ma ci arriveremo.
Ok, che rapporto c'è tra questo tipo di wallet, li chiamiamo così, questi borsellini virtuali, borsellini digitali nazionali. Il nostro appunto si chiama IT Wallet, anche se l'app si chiama IO, giusto per fare un po' di confusione ai cittadini, però sappiamo che c'è un grande progetto per creare un wallet europeo. E quindi che rapporto c'è tra questi nazionali e quello futuro europeo?
Corretto, i movimenti dei singoli stati che ho raccontato vanno proprio nella direzione della regolamentazione europea. Il regolamento di riferimento si chiama EIDAS, è entrato in vigore in questi primi mesi del 2024, a maggio, è arrivato, diciamo, a conclusione del suo iter normativo, anche se ci sono ancora tanti punti in definizione. I wallet che si stanno sviluppando a livello nazionale saranno poi, con tutta probabilità, quelli che verranno accreditati anche come EUD Wallet. EUD Wallet significa European Digital Identity Wallet. La normativa impone che ogni Stato abbia almeno un wallet che corrisponde alle caratteristiche di EUD Wallet. Quello che si sta facendo in Italia con IT Wallet probabilmente è proprio un percorso verso EUD Wallet, quindi avremo IT Wallet in un primo momento, che poi mano a mano integrerà delle caratteristiche che potranno far sì che IT Wallet sia considerato appunto uno degli EUD Wallet attivi a livello europeo. Quindi il wallet sarà lo stesso, semplicemente evolverà nelle sue caratteristiche e nelle sue funzionalità per andare effettivamente a rispondere a quelli che sono i requisiti normativi.
Perfetto, quindi ci saranno degli aggiornamenti software dell'app che ci permetteranno di trasformare il wallet nazionale in un wallet compatibile con il sistema europeo, fondamentalmente.
Esattamente, una delle caratteristiche chiave del wallet europeo è proprio la possibilità di utilizzo delle credenziali anche per le interazioni online, quindi fino a quando questo non avverrà non possiamo considerare il nostro wallet un wallet compatibile alle caratteristiche di EUD Wallet. Un'altra caratteristica importante è l'interoperabilità a livello non solo nazionale ma internazionale all'interno dell'Europa. Proprio perché la caratteristica di EUD Wallet è che siano wallet utilizzabili anche su tutto il territorio europeo e non solo legati al singolo Stato membro.
Molto bene. Un'ultima domanda. Ho sentito, ho letto che c'è una apertura verso la possibilità che i privati si accreditino e quindi utilizzando, diciamo, rispettando tutte le regole europee facciano il proprio wallet, propongono il proprio wallet. Se faccio una previsione e dico che fra qualche anno potremo caricare tutti i documenti anche su wallet tipo quello di Android o quello di Google, insomma, e quello di Apple, sbaglio? Cioè è una ipotesi un po' irrealizzabile o invece potrebbe essere una realtà dei prossimi anni?
È difficilissimo rispondere con certezza a questa domanda. Quello che sappiamo con certezza è che effettivamente anche le aziende private potranno sviluppare sia degli IT Wallet sia degli EUD Wallet, diciamo, dipende dalla loro poi effettiva caratteristica e funzionalità, come dicevamo poc'anzi, con pieno valore, quindi saranno utilizzabili in maniera equivalente. Per quanto riguarda i wallet che già utilizziamo, quindi Google Wallet o Apple Wallet, quello che è importante sottolineare è che se volessero, in ipotesi, queste aziende accreditare i propri wallet come wallet europei, quindi come EUD Wallet, quello che dovrebbe cambiare in maniera radicale rispetto alla situazione attuale è il paradigma di utilizzo dei dati. Quindi i wallet attuali sono basati sulla possibilità da parte del provider, Google o Apple o chi per loro, di raccogliere dati sull'utente, mentre una delle caratteristiche fondamentali di EUD Wallet e che invece i dati siano completamente nelle mani dell'utente, quindi non siano utilizzabili poi, per esempio, per scopi di marketing o per proporre dei servizi personalizzati da parte del provider. Quindi non è da escludere totalmente la possibilità che i wallet sviluppati da queste grandi aziende decidano, diventino degli EUD wallet, quindi che queste aziende decidano di accreditarsi, ma dovrebbe fortemente cambiare il loro approccio, e in questo momento è difficile dire se saranno disposti ad accettare o meno questo compromesso.
Molto chiaro, interessante. Grazie a Giorgia Dragoni per essere stata con noi. A presto.
Grazie a voi, a presto e buon lavoro a tutti.
Ricordiamo che l'app IO è installata su oltre 37 milioni di dispositivi, integra più di 280.000 servizi messi a disposizione da oltre 15.000 enti e ogni mese sono circa 4 milioni gli utenti che usano i servizi all'interno di questa applicazione. Si possono fare moltissime cose, quindi se non l'avete ancora provata o utilizzata, navigate nell'applicazione per scoprire che cosa è possibile fare. Dunque, è in vigore dal 18 ottobre l'aggiornamento della direttiva NIS, che sta per Network and Information Systems. L'aggiornamento viene chiamato dagli addetti ai lavori NIS 2. Da tempo sento parlare su vari tavoli e da varie persone della NIS 2, ci si stava preparando a questa scadenza. È una direttiva che riguarda le aziende, non tutte le aziende, però a cascata poi riguarda anche noi cittadini. Allora, per parlarne è con noi Valentina Frediani, fondatrice nonché guida dello studio legale Collin & Partners. Grazie di essere con noi, benvenuta.
Grazie.
Partiamo da brevemente, in maniera sintetica, dal contenuto di questo aggiornamento, di questa direttiva importante che riguarda la cyber security.
Dunque, questa direttiva, che poi è stata recepita con decreto dallo Stato italiano, comporta sostanzialmente per le aziende, una parte della pubblica amministrazione, l'obbligo di andare a gestire attraverso anche un'autoanalisi tutte le tematiche relative alla riduzione e la prevenzione dei rischi da cyberattacchi. Quindi una normativa che vive in questo momento la necessità di obbligare le aziende a fare delle valutazioni sul loro stato tecnologico, organizzativo, rispetto a quelli che potrebbero essere degli attacchi che vanno ad incidere sulla loro operatività.
Quindi si tratta, diciamo, di una direttiva che interviene sulle procedure, non tanto su i software e tutte le tecnologie che vengono usate per difendersi.
Interviene su tutti e due i fronti. È una normativa che si appoggia sulla necessità di valutare se a livello di governance, procedure organizzative, misure tecnologiche e anche rispetto alla catena di approvvigionamento critica e strategica, quindi ai fornitori basilari delle aziende, in caso di perturbazione operativa ci sia la possibilità di prevenire, monitorare e reagire attraverso anche dei piani di remediation a quello che può essere l'attacco, per garantire il minor danno possibile nella riduzione o nella sospensione di quella che è l'erogazione del servizio o la produzione.
Riguarda tutte le aziende?
Assolutamente no, riguarda soltanto determinate categorie che sono elencate specificatamente dalla norma e che sono chiamate ad ottemperare, anche se va detto che nei lavori preparatori e anche in quelli, diciamo, accompagnatori alla presentazione della norma, sia a livello europeo che a livello italiano, la visione è quella poi di andare a allargare piano piano l'alveo dei destinatari, perché poi il tema di cybersicurezza riguarda tutti, sia socialmente che economicamente.
Certo, comunque riguarda molte aziende, perché io sento parlare in vari ambienti della NIS 2 già da mesi.
Sì, assolutamente, guarda, allora riguarda tutto l'ambito energetico, il gas, la gestione delle acque, smaltimento dei rifiuti, l'ambito sanitario e anche una fetta enorme delle aziende di produzione appartenenti a vari settori, il trasporto, appunto anche la pubblica amministrazione, quindi va ad impattare su tantissime aziende, su alcune anche a prescindere dalle dimensioni, su altre soltanto sulle medie e grandi aziende. È una classificazione molto, molto ampia e anche variegata.
Noi cittadini siamo in qualche modo coinvolti o completamente non coinvolti, quindi diciamo ci possiamo disinteressare completamente?
Noi siamo assolutamente coinvolti, perché questa è una norma che vuole andare a in qualche maniera gestire e prevenire un rischio che si ripercuote sull'intero assetto sociale economico nazionale europeo. Dal punto di vista delle aziende, perché è vero che c'è la necessità di andare a fare un'analisi eventualmente degli investimenti, ma la continuità operativa garantisce di non avere dei turbamenti su quelle che sono le produzioni, l'erogazione dei servizi, e quindi di non avere anche danni rispetto a quello che può essere il cyberattacco interno. Poi, come cittadini, dal punto di vista dell'erogazione dei servizi, della continuità, abbiamo visto negli ultimi mesi i cyberattacchi che cosa possono comportare a livello di trasporti, a livello di energia, a livello di erogazione dei servizi sanitari. Quindi siamo tutti costantemente sotto un rischio che riguarda la gestione della cybersicurezza. Questa è una norma che richiama la responsabilizzazione le aziende e la pubblica amministrazione come primo snodo, per poi raggiungere ovviamente la tutela del cittadino, dell'interessato. Lo vivremo probabilmente molti come operatori di aziende che rientrano nell'alveo e tutti come destinatari di quei servizi.
Se ben recepita una norma di questo tipo e se ben implementata dalle aziende che tu hai elencato, in teoria non si dovrebbe più vedere, cioè se le aziende si proteggono secondo la norma, certo non possiamo pensare che gli attacchi si azzerano. Però possiamo pensare che, se penso, che ne so, a tutti i problemi che i cittadini hanno vissuto negli ultimi anni, più o meno ad intervalli regolari, nel mondo della sanità, quanti sono stati gli ospedali, le ASL che sono state attaccate con conseguenze molto concrete sull'operatività dei servizi e quindi di conseguenza disagi per i cittadini. In teoria, se ben implementata, dovrebbero vedersi meno di questi casi.
In teoria, assolutamente.
In teoria,
ma in pratica c'è anche un altro passaggio, Enrico, molto importante, perché le aziende che rientrano poi in questo obbligo normativo dovranno dare un preallarme all'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza in caso di cyberattacco in 24 ore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da un punto di vista strategico consentirà all'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza di poter poi costruire anche dei piani di risposta da divulgare e condividere proprio con le aziende, quindi ci sarà anche un dialogo con l'autorità nazionale che consenta poi di avere delle strategie di risposta e di prevenzione, andando così sempre di più a ridurre l'effetto negativo dei cyberattacchi. Quindi un po' sarà un'autoriduzione rispetto a un'emancipazione, no, del tema della cybersicurezza nelle aziende. Dall'altro si istituiranno anche dei canali di dialogo, di contatto, di indicazioni che arriveranno dall'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza, che consentiranno di anticipare o comunque limitare i danni dai cyberattacchi. Quindi è una grandissima manovra questa da un punto di vista della gestione di quelli che sono i rischi derivanti dagli attacchi.
Molto bene, ringrazio Valentina Frediani per essere stata con noi. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Tra poco sarà con noi nei nostri studi Walter Riviera di Intel per parlare di intelligenza artificiale. Adesso invece parliamo di laser. Abbiamo parlato di identità digitale, abbiamo parlato di cyber security, adesso cambiamo completamente ambito tecnologico, parliamo di tecnologia laser con le novità presentate da una startup che si chiama Lithium Lasers, che tra l'altro recentemente ha annunciato un finanziamento dai venture capital in Italia da 2 milioni di euro. Saluto Alessandro Gregorio, che è uno dei fondatori nonché l'amministratore delegato di Lithium Lasers. Grazie per essere con noi, benvenuto.
Ciao Enrico, grazie mille dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
Partiamo dall'applicazione della vostra tecnologia. Stiamo parlando di laser per uso industriale, però facci un paio di esempi per capire di cosa stiamo parlando.
Allora, il laser viene utilizzato in tantissimi settori diversi, cioè dall'industria dei semiconduttori alla food and beverage, all'aerospazio, alla luxury, quindi per i gioielli, per le marcature dei gioielli. I nostri laser sono laser particolari, cioè sono laser che lavorano in maniera molto 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 precisa, con risoluzioni che stanno sotto il micrometro, quindi si riescono a fare delle cose di altissima qualità. Quindi noi ci occupiamo di, noi produciamo una sorgente laser innovativa che si applica a dei processi processi industriali per cui oggi non esistono ancora soluzioni a scaffale. Cioè noi praticamente con la nostra soluzione laser nuova vogliamo trovare soluzioni non esistenti per i nostri clienti.
Stiamo parlando di una innovazione in un settore che esiste da decenni, cioè il laser all'interno dell'industria viene utilizzato da tanto tempo. Io penso soprattutto al taglio laser che viene fatto in moltissime aziende, anche come dire aziende che fanno prodotti molto semplici della manifattura in Italia, giusto?
Esatto, sì. L'Italia è sicuramente un mercato interessante dal punto di vista della laseristica. Allora, i laser che vengono utilizzati da 40 anni, stiamo anche parlando di laser molto potenti, che fanno lavorazioni anche, chiamiamole così, grezze, no? Cioè, nel senso, possiamo tagliare anche delle lamiere spesse 4-5 cm come se fossero burro con i laser oggi. La nostra applicazione è un po' diversa, cioè i nostri sono laser che mettono potenze più basse, ok? Che quindi rimuovono meno materiale di questi laser che noi ci immaginiamo nel nostro immaginario, ma che lo fanno con grandissima precisione, perché hanno la caratteristica di concentrare la luce del laser in pulsi molto molto brevi, che generano sostanzialmente delle microesplosioni, cioè non sciolgono il materiale, no? Il materiale quando viene colpito dal laser passa dall'essere solido all'essere un vapore, quindi viene vaporizzato, e questo permette di fatto di non lasciare sbavature sul campione, sul materiale da lavorare, e quindi di essere molto molto preciso.
Perfetto. Adesso non so quanto si possa semplificare e anche quanto si possa svelare la vostra innovazione, perché ovviamente c'è una parte di segreto industriale che vi tenete stretto e chiuso in un cassetto, però in che cosa avete innovato, cioè in che cosa consiste la vostra innovazione?
Beh, noi per la prima volta sul mercato abbiamo portato e abbiamo mutuato il concetto, diciamo anche per essere un po' chiaro con gli ascoltatori, abbiamo mutuato il concetto delle telecomunicazioni. Cioè tutti sappiamo che oggi su alla banda larga, no? Per scambiarci tante informazioni, no? Il 1G, il 2G, il 3G, adesso siamo al 5G, si vuole andare verso il 6G, ne abbiamo fatto la stessa cosa. Noi siamo passati da dei laser impulsati che mettevano impulsi al megahertz a un laser che mette impulsi al gigahertz. Questo perché si vuole aumentare la velocità di lavorazione nelle lavorazioni di precisione. Le lavorazioni di precisione necessitano di impulsi molto brevi, però se hai pochi impulsi lavori poco materiale, invece se ne hai tanti e quindi vai al gigahertz ad alte frequenze riesci a rimuovere tanto materiale con grande precisione.
E quali applicazioni fino all'altro ieri non si potevano fare, quali invece oggi con la vostra tecnologia è possibile fare?
Beh, ad esempio, se uno vuole fare dei sistemi di detezione del virus, adesso faccio l'esempio del Covid, perché insomma siamo ancora un po' tutti scottati con questa tematica.
Ce lo ricordiamo, insomma.
Facilmente. Esatto, ce lo ricordiamo abbastanza bene, no? Sì. Tutti in casa chiusi dentro. Ecco, durante il Covid sarebbe stato molto bello avere la possibilità di fare dei sistemi di detezione di questo virus in maniera molto veloce, quindi produrli in maniera veloce e che facessero una detezione veloce del virus. Oggi ci sono aziende, anche ne abbiamo una in Italia con cui abbiamo collaborato, che fa questi sistemi di detezione virus che si chiamano flow cells. Le flow cells hanno ad esempio dentro la membrana, ok, questa membrana ha un foro. Il foro deve essere di meno di un micron, 900 nanometri, ok? Per fare quella foratura lì, un laser tradizionale è impensabile farlo, perché non riesce a farlo. Il nostro laser invece, a valle di un'ottimizzazione del laser, si riesce a ottenere dei fori tutti uguali da 900 nanometri, e questo non era fattibile prima.
Mi interessa, ho letto che voi lavorate e la vostra tecnologia può essere utilizzata anche nel settore dell'elettronica, della microelettronica, nel mondo dei semiconduttori. Ci spieghi meglio?
Beh, è un mercato interessantissimo, in forte crescita, dove i numeri sono molto grandi. Ovviamente è un mercato che diciamo, ha esigenze di diminuire i costi di produzione, no? Contenere i costi. Di conseguenza anche lì stanno entrando semiconduttori molto più performanti del normale silicio, come ad esempio il carburo di silicio, silicon carbide, che costa molto di più. Immaginiamoci, non so, delle torte, no? Delle torte di carburo di silicio che devono essere affettate tirando fuori il più fette possibile, no? Cioè tagliando in maniera molto più pulita si riescono a ottenere dei cubetti molto più piccoli, no? È un po' il discorso del dire: io ho una torta, se la taglio con una mannaia riesco a fare tot fette, se la taglio col bisturi me ne vengono fuori di più. Sì. Ecco, il nostro laser è come se fosse un bisturi, cioè permette sul carburo di silicio di fare dei tagli molto più precisi, buttare via molto meno semiconduttore e quindi ridurre i costi di produzione, e questo è un tema molto importante nell'industria dei semiconduttori moderna. Un'altra applicazione super interessante che potrei aggiungere è quella, ad esempio, della marcatura dei componenti in fibra di carbonio per le applicazioni space. Ad esempio, oggi dobbiamo pensare che la maggior parte dei componenti che rientrano nei lanciatori e nei satelliti è di fibra di carbonio. La marcatura, quindi la tracciabilità dei componenti in fibra di carbonio, è ancora fatta attraverso l'etichettatura. Di conseguenza, serve un metodo di marcatura che non utilizzi l'etichettatura. Questo è il laser. Si è studiato laser a impulsi più lunghi, che però non hanno ottenuto sufficienti risultati. I laser a impulsi ultracorti sono stati utilizzati, ma sono troppo lenti e comunque generano una delaminatura della struttura della fibra di carbonio, quindi la indeboliscono. La nostra tecnologia vuole entrare in questo mercato per portare una soluzione per marcare in maniera sicura questi tipi di componenti.
Ci sono alcune innovazioni, o molte innovazioni, che richiedono investimenti o milionari o addirittura miliardari per arrivare ad un risultato che a volte magari non è nemmeno certo. La vostra è una di queste oppure no? Perché voi avete ricevuto 2 milioni di finanziamento nella vostra startup, che è uno spin-off del Politecnico di Milano. Ma mi verrebbe da dire, da pensare che questo spin-off, questa startup si basa su un'idea geniale che forse non ha richiesto investimenti né milionari né miliardari.
Ma sicuramente, allora, per farla breve, diciamo un po' di quattrini li richiede, nel senso che comunque noi produciamo macchine che, diciamo, la macchina in sé, il laser che noi produciamo, ha comunque una certa, diciamo, 25.000 euro di materiale al suo interno, insomma, cioè ha dei costi. I nostri laboratori sono costosi, abbiamo strumentazioni molto sofisticate e quindi, diciamo, l'hardware che noi utilizziamo è di per sé costoso, questo è chiaro. Però, diciamo, il costo più importante legato a quello che facciamo noi è quello di studiare i vari processi dei clienti, no? Cioè, perché abbiamo dei problemi che i clienti non hanno ancora risolto con le altre tecnologie laser presenti sul mercato e noi studiamo questi processi. Quindi, comunque, diciamo, il tempo che noi ci mettiamo per arrivare sul mercato è, diciamo, leggermente più lungo, ad esempio, di un'azienda che fa tipicamente software, no? Dove, cioè, il time to market tipicamente è più breve.
Sì.
Per rispondere alla tua domanda, non sono investimenti miliardari come succede ad esempio nel MedTech o nella farmaceutica, non sono investimenti, diciamo, con un rientro così breve come ad esempio nell'industria del software, siamo in mezzo.
Avete già dei clienti? Che
Sì.
sono? Cioè, non è che vogliamo il nome e il cognome, però diciamo in che
Nomi, esatto,
ambito?
nomi e cognomi non li dico perché non sono
No, no.
sicuro di poterli dire, però anche perché sono clienti grossi.
Sì.
Però sì, clienti nel campo della food and beverage, quindi nel campo del packaging,
Cibo, bevande,
esatto,
nel packaging, sì, nel...
cibo e bevande, e poi semiconduttori. E poi stiamo collaborando tanto anche nel nord-est Italia nel campo della luxury, ad esempio nella marcatura di gioielli, di orologi, realizzare, diciamo, marcature di alta qualità sui preziosi.
Se guardiamo al mercato delle tecnologie laser, che tipo di mercato è? Ed è un mercato che... almeno secondo le vostre previsioni, si potrà espandere soprattutto per nuove applicazioni oppure su applicazioni che venivano fatte con altri tipi di laser, ma magari anche con la vostra tecnologia.
Assolutamente, beh, è un mercato in fortissima crescita perché il mercato solo della vendita, diciamo, dei laser a impulsi ultracorti, quindi stiamo parlando della nostra categoria specifica, non dei laser a impulsi ultracorti, la nostra categoria specifica cresce di per sé al 20% annuo. Adesso oggi vale più o meno sui 2 miliardi e mezzo, è previsto crescere in continuazione sempre al 20% fino al 2028-2029. Le previsioni dicono questo. Se poi invece ci allarghiamo alle micro lavorazioni, quindi in generale, no, quelle che oggi utilizzano ad esempio altre tecniche come l'elettroerosione o altre tecniche ancora, quelle vedranno sicuramente nei prossimi anni un rimpiazzo da parte delle tecniche laser, in particolare dei laser a impulsi ultracorti. E quindi, diciamo, il mercato, secondo me la crescita del mercato è sottostimata perché i laser a impulsi ultracorti entreranno in tantissime applicazioni perché hanno innumerevoli vantaggi, cioè hanno il vantaggio di essere ad esempio applicabili a diversi materiali nazionali in maniera, diciamo, in maniera semplice, no? Senza riadattarli, senza dover riadattare troppo. Non hanno necessità di, ad esempio, cioè, i mezzi meccanici devono essere riaffilati, no? Se utilizzo una fresa la devo riaffilare, devo cambiare la punta. Il laser è uno strumento non a contatto e di conseguenza ti permette anche, diciamo, un utilizzo 24/7 continuato.
Non si scarica mai il laser?
Se lo attacchi alla spina e paghi la bolletta è sempre acceso.
Quindi ha una vita, cioè può durare un laser anche 10 anni?
Sì, esatto, può durare diversi anni, assolutamente. Poi vabbè, ci sono le componentistiche al suo interno che hanno, diciamo, un tempo di vita garantito, però stiamo parlando comunque di diversi anni.
Sì.
E poi comunque si devono pagare a cambiare una singola componente su un laser.
Sì, non è come una lama che devi comunque affilarla dopo un po', certo.
Esattamente, immaginiamo anche, sì. Voglio dire, quando uso una stampante ad inchiostro per il food and beverage, no, per il packaging, è quella lì, l'inchiostro si consuma, lo devi ricaricare. Invece la luce è generata dal laser, sì, con l'elettricità, e quindi c'è sempre.
Sì, chiarissimo. Voi producete tutto in Italia?
Tutto in Italia, assolutamente. Noi disegniamo le nostre sorgenti laser, le assembliamo, abbiamo ovviamente dei fornitori esteri per le componenti, ma è tutto assemblato qua in Italia, qui nella nostra facility di Rovereto, e utilizziamo i nostri laser nel nostro innovation lab, nel nostro application lab qui in Rovereto. Quindi abbiamo, diciamo, una distanza più o meno di 15 metri da dove produciamo i laser a dove li ottimizziamo per i nostri clienti.
A dove fate anche le interviste, diciamo.
Esatto.
Un poco spazio.
Ti sto parlando dall'Innovation Lab. Esatto.
E ecco, tu dicevi le componenti comunque le comprate dall'Asia, e su quello c'è poca scelta.
Alcune, diciamo, le componenti meccaniche dall'Asia, tutto il resto invece l'ottica dall'Europa. Cioè l'Europa è molto forte nell'ottica, è l'avanguardia nell'ottica laseristica. Quindi insomma noi anche dal punto di vista geopolitico, per quanto riguarda l'ottica e i laser, siamo i più forti.
Interessante. A volte inizio l'intervista dal nome della startup, questa volta concludo con il nome. Non ti ho chiesto che cosa c'entra il litio, perché voi nel nome avete, cioè vi chiamate Lithium Lasers. Che cosa c'entra il litio?
Allora, il litio non posso dirlo, devo fare un giro di parole, perché non posso dirlo direttamente in quanto è un segreto industriale. Cioè il litio è la componente che permette al nostro laser di fare quello che fa. Cioè noi facciamo un laser che mette gli impulsi, come abbiamo detto, a gigahertz per la prima volta, e riusciamo a farlo grazie a una componente che al suo interno contiene il litio. Quindi insomma è una ragione romantica.
Quindi diciamo è un segreto, però l'avete voluto mettere nel nome, cioè l'indizio comunque ai concorrenti gliel'avete dato subito.
All'inizio l'abbiamo dato, però insomma arrivarci è un po' complicata.
Ho capito.
Quindi l'abbiamo messo volutamente.
È un po' come una sfida, come dire, usiamo il litio, però poi dovete scoprire come.
Vediamo se ci copiano, se riescono a copiarci.
Quello sarà, cosa dici, inevitabile, non lo so, non conosco il mercato.
Beh, siamo protetti, cioè nel senso, diciamo, il patent adesso l'abbiamo esteso sia Stati Uniti, Europa, Giappone, Cina, e adesso dobbiamo estenderlo anche a altri due paesi che non abbiamo ancora esteso, però insomma stiamo lavorando bene anche dal punto di vista della proprietà intellettuale, no? Poi vabbè, a fianco a questo abbiamo il segreto industriale che ci vuole essere una copertura aggiuntiva rispetto a quello che facciamo noi.
Certo.
Cioè, spieghiamo un po' tutto quello che facciamo in maniera aperta attraverso il patent, però alcune cose ce le teniamo per noi.
Interessante. Quanti siete in azienda?
Adesso siamo in 7, però stiamo crescendo con l'obiettivo di diventare insomma una 15 l'anno prossimo.
Molto bene, in bocca al lupo, speriamo che da 15 diventiate anche 150, 1500, 15.000, non so se esistono aziende così grandi che fanno laser, però ve lo auguriamo.
Sì, una c'è quasi, diciamo, con i numeri che hai detto tu.
Vi auguriamo di arrivare a quei livelli. Ringrazio Alessandro Gregorio per essere stato con noi, a presto.
Grazie mille Enrico per l'invito ancora e un saluto agli ascoltatori. Ciao a tutti.
2024.
E allora, come vi annunciavo poco fa, è con noi nei nostri studi a Milano, negli studi di Radio 24, Walter Riviera di Intel. Grazie per essere con noi, per avermi raggiunto nei nostri studi. Benvenuto.
Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, sul tuo biglietto da visita, che non ho visto ma mi hanno comunicato, c'è scritto IMEA Center of Excellence of AI Technical Leader, cioè tu sei il responsabile dello sviluppo di tutto quello che gira attorno all'intelligenza artificiale per Intel.
In EMEA, a livello tecnico.
Perfetto, EMEA, lo ricordiamo per chi non lo sa, è Europe, Middle East and Africa, quindi l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa.
Corretto.
E questo vuol dire che non è che progetti chip per questo mercato, diciamo ti occupi dei progetti di implementazione di vostri chip per chi fa intelligenza artificiale, grosso modo, giusto?
Chip e soluzioni già confezionate, cioè le discussioni, gli interventi che facciamo con i vari clienti di tutta la regione che vogliono intraprendere il loro percorso di intelligenza artificiale, hanno bisogno di computazione oppure di consulenza, in qualche modo...
affiancate.
Esatto.
Li aiutate. E a proposito di intelligenza artificiale, questa è una domanda in generale sul momento che stiamo vivendo, quindi diciamo autunno, perché di fatto siamo appena entrati nell'autunno, autunno del 2024, che cosa? Perché noi abbiamo vissuto il boom anche dal punto di vista della comunicazione, ogni settimana uscivano delle notizie, fuochi d'artificio di qua e di là, adesso ci sono ancora annunci perché stiamo ancora vivendo un momento abbastanza euforico, però cosa mi dici dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista?
Ma ci sono due considerazioni da fare. La prima è che per molti l'intelligenza artificiale è nata nel 2023, fine 2022, con l'avvento di...
30 novembre 2022 con ChatGPT.
Con ChatGPT. La verità è che quello è la punta dell'iceberg e anche i bagnanti che si stavano facendo il bagno, per i fatti loro, hanno potuto apprezzare la dimensione di questo iceberg. Gli esperti, che erano già sott'acqua da un po', hanno visto quanto era ingombrante e quanta era la potenzialità di questo iceberg. Quindi ci sono sviluppi, però siamo ancora nella fase a livello scientifico in cui le cose vengono sbloccate, cioè ci si accontenta di dimostrare che qualcosa si può fare. Da lì al farlo bene, da lì al farlo utile, ci sono dei cicli di ricerca che devono ancora essere completamente cavalcati. Penso che non ci sarà mai un esaurimento, cioè una ricerca costante.
Certo, sì, no, proseguiamo in un trend di crescita, però quindi diciamo che se identifichiamo questo momento che stiamo vivendo in questi ultimi due anni, quindi questa rinascita, se vogliamo, dell'intelligenza artificiale, siamo solo agli, cioè non abbiamo visto nulla. In effetti poi, a parte alcune applicazioni molto chiare e molto anche semplici, se vogliamo, soprattutto che ne so, nel mondo della comunicazione, i chatbot o tutti i sistemi di interazione, quello abbiamo capito che si può fare abbastanza facilmente. Che cos'altro secondo te oggi si può fare abbastanza facilmente anche con un livello d'errore accettabile?
Beh, è tutto il classico, si chiamava machine learning prima che intelligenza artificiale, questo nome altisonante, prendesse un po' il mercato. Tutto quello che è sempre stato fatto, quindi predizioni, stime di mercato, fidelizzazione dei clienti attraverso lo studio dei consumi. Pensiamo quando ci consigliano una serie TV, una musica da ascoltare, quello è tutto AI. Però in generale, anche con questi linguaggi, questi modelli di linguaggio, quindi ChatGPT di turno, siamo veramente solo all'inizio. Io faccio questo parallelismo per dare un po' alla prospettiva. Io sono convinto che l'intelligenza artificiale avrà e sta avendo un impatto superiore a quello che ha avuto internet, e sono convinto che 40-50 anni fa, quando internet uscì, c'erano due persone come me e te in una stanza a fare un'intervista interrogandosi sugli sviluppi futuri. Secondo me ai tempi nessuno aveva visto lo youtuber come mestiere.
No, certo, anche i social network in generale era una cosa che non si immaginava nemmeno. Sì, sì.
E secondo me siamo in una fase più o meno così anche con l'intelligenza artificiale, cioè è proprio tutto aperto.
Sì. Se tu dovessi guardare ai progetti che state seguendo, i più interessanti, i più rilevanti nella regione che tu segui, quali sono i più interessanti, che forse anche un po' ti stupiscono per la capacità del software e dell'hardware di realizzare cose che magari qualche anno fa non erano immaginabili.
Mi piace questa cosa che hai detto, software e hardware, perché il segreto è nella coppiata vincente. Cioè, e chi sta facendo questi percorsi sono aziende o gruppi di ricerca che hanno ben chiaro un obiettivo: minimizzare il costo, introdurre un nuovo servizio, ma non fanno giusto per, fanno perché serve. Quindi hanno le idee chiare, vanno e sanno che non si possono far ingannare dai messaggi altisonanti del mercato. Quindi la soluzione è un matrimonio perfetto di software e hardware.
Quindi mi confermi che sul mercato ci sono tanti che promettono cose che o che sono poco utili o che forse non sono così facili da realizzare come sembra.
Esattamente, ci vuole tanta... Ci vogliono le idee chiare.
Sì, però mi fai degli esempi di cose che tu vedi che siano effettivamente utili?
Assolutamente, per esempio rimanendo sul chatbot, adesso vediamo, ho supportato un cliente proprio in Italia all'inizio di quest'anno che aveva bisogno di filtrare i messaggi, i ticket, no? Quelli di supporto che i vari operatori sollevavano, tra ticket gestibili come domanda e risposta e ticket che invece richiedevano un intervento sul codice. Quindi, in qualche modo l'AI aiuta a fare una specie di triage, di selezione iniziale. Tutto quello che può essere risposto e per il quale conosce la risposta lo fornisce e chiude il ticket o lo rimanda. Gli altri invece li passa alla coda di operatori umani. In questo modo si è ottimizzato il flusso e lì il deployment, cioè la messa in produzione di questo software è venuta secondo una ricerca che ha scelto gli Xeon, per esempio, come una soluzione efficace perché i tempi di latenza e il numero di utenti contemporanei permettevano di ospitare un large language model, quindi un cugino di ChatGPT, in questo caso era Llama, quindi è pubblico, open source.
Quindi di Meta.
Assolutamente, sì. Su Xeon. E però oggi quando dici, ma come, intelligenza artificiale su un server, su general purpose CPU?
Adesso tu hai citato un nome, ma magari non tutti sanno, quello è uno dei vostri processori, giusto?
È il processore per il data center,
sì.
Quindi nei server c'è... lo Xeon è il nostro,
sì,
nostra colonna portante.
Perché magari uno ascolta e dice, cosa sta dicendo?
Esatto.
Però, sì, sì. Perché magari uno conosce i prodotti più consumer, quelli che hanno nel computer. E in tutto ciò cosa cambia per il silicio? Perché noi siamo stati abituati in questo secondo boom, non so se secondo, terzo, quarto boom dell'intelligenza artificiale, comunque l'ultimo, tante notizie legate alle GPU.
Certo.
GPU, cose che usavamo per i videogiochi, poi le abbiamo utilizzate per il calcolo ad alte prestazioni in supercalcolatori giganteschi, e si è scoperto che queste cose, questi processori grafici funzionano molto bene anche per l'intelligenza artificiale. E, visto che voi vi occupate di silicio,
sì,
anche di GPU, ma non tanto di GPU, soprattutto negli ultimi anni, poi mi racconti come si sta trasformando il vostro mondo, cosa cambia per il silicio nel mondo dell'intelligenza artificiale, soprattutto generativa?
Ok, ci sono due considerazioni enormi da fare.
Vai.
La prima è sui consumi. L'intelligenza artificiale, proprio perché ha bisogno di tanta computazione, soprattutto in fase di addestramento, sta avendo delle implicazioni sui consumi dei macchinari importanti. Quindi una direzione che impatterà la produzione del silicio sarà come ridurre e i consumi e aumentare l'efficienza. Un bellissimo esempio di questo è il processore nuovo che abbiamo incastonato dentro i portatili, la NPU, Neural Processing Unit, oltre alla CPU e alla GPU, proprio per aiutare la computazione. Quella aiuta in inferenza, perché insomma è piccolo, un portatile.
Sì, che va già adesso e andrà sempre più in quei portatili che vengono catalogati nel capitolo AI Computing.
Esatto, Intel Core Ultra è il nome, però esattamente, sì, questo è il catalogo. Sono già sul mercato, sì, continueranno a evolversi. I benchmark li lascio agli ascoltatori, perché non voglio fare...
Non vuoi dire noi siamo i migliori? Eccetera.
No, sono trasparente. Sull'AI diciamo che ci difendiamo, sì, però lascio agli ascoltatori. L'altra considerazione è immancabilmente sulla prospettiva futura. Cioè la GPU è stato un tassello fondamentale per sbloccare computazione, però come dicevi tu è Graphic Processing Unit, il GPU sta per quello. Non è la soluzione, cioè se si sceglie sempre quella per ogni caso d'uso non può automaticamente essere la soluzione ottima sempre. Quindi ci aspettiamo una molteplicità di player sul mercato. Noi ovviamente abbiamo il nostro acceleratore che non è una GPU ma compete con i prodotti di Nvidia che finora ha fatto un ottimo lavoro, bisogna riconoscerglielo. Quindi la fascia alta, le H100, le H200, si chiama Gaudi. Non è una GPU di costruzione, ma è un ESI, quindi un dispositivo costruito, disegnato apposta per accelerare la computazione di generative AI. Quindi fa le cose un pochino meglio, però ovviamente è per generative AI. Se ci voglio fare i calcoli da HPC o di alte prestazioni, high performance o supercomputer, potrebbe avere delle limitazioni.
Certo, se voglio fare appunto calcoli, che so, progettare una nave,
simulazioni, magari,
sì,
fisiche,
sì, sì.
Quelle non le fai.
Certo, senti, a proposito di evoluzione del mercato, voi che cosa vi aspettate succeda nei prossimi mesi barra anni, sia dal punto di vista dell'hardware, ma anche dal punto di vista delle applicazioni? Perché, come tu dicevi, questo processo è un processo comunque lento. Anche perché ci sono di mezzo gli umani che devono cambiare mentalità, c'è anche un problema di cultura nelle aziende che devono cambiare pelle.
Allora, dal punto di vista di hardware, evoluzione dei processori, di nuovo il focus sarà su minimizzare i consumi, quindi aumentare l'efficienza, e questo lo fai sia perché gli algoritmi vengono limati, vengono in qualche modo ottimizzati e quindi consumano meno, e sia sul fare le cose un po' più localizzate. Per esempio, se mi serve l'app in background che gira e mi controlla la grammatica nelle mail, faccio solo quello, non metto un mega cervellone dei grandi linguaggi che sa analizzare tutto quando devo solo guardare le mail. Quindi questa è una scelta un po' più culata di il software che va a braccetto con l'hardware. Poi dal punto di vista di evoluzioni importanti e cambi, sicuramente l'attenzione va messa sul dato. Non esiste intelligenza artificiale senza dati, e questo come si sta ripercuotendo sul modo in cui si fanno le infrastrutture? Beh, quando si parla di data center, hai fatto l'esempio prima dei supercalcolatori. Una volta come funzionava? Tu, scienziato o scienziata, avevi gli esperimenti da fare, ti serviva computazione, portavi i tuoi dati al centro di supercomputer, facevi le tue simulazioni e te ne tornavi a casa con i risultati. Adesso no. Adesso è il supercomputer, la computazione che viene dove sei tu, perché i tuoi dati non si possono spostare. Soprattutto in Italia, soprattutto siamo in UE, quindi questo è importante. A livello di client, quindi portatili, uso comune, anche lì si sta vedendo un aggiornamento. Banalmente, prima facevo riferimento ai nostri, li abbiamo chiamati AIPC, però sono Intel Core Ultra, se qualcuno volesse andare a vederli. Questi ti permettono di avere una unità, la NPU, di computazione in locale, e quindi l'algoritmo di intelligenza artificiale, per esempio quello che ti controlla la mail. Ne ho visto uno che guarda se per caso stai scrivendo informazioni sensibili nella mail e te lo dice prima che la mandi. Questo è molto interessante. Sì. Ecco, questa applicazione non ha molto senso che il corpo della mail dietro le quinte venga preso, spedito in un cloud che fa l'analisi e ti rimandi la risposta. Perché se stiamo facendo questo per sicurezza, in realtà stiamo esponendo a dei rischi ulteriori. Quindi il fatto di avere un portatile in grado di fare questa elaborazione in locale conferma quello che dicevo prima sull'importanza dei dati e conferma un'altra direzione importantissima, la sicurezza. Oggi avere un processore che spinge e basta non è sufficiente. Infatti, per esempio, nei nostri processori del data center, lo Xeon di prima, adesso ogni versione, quindi non è un premium, ogni versione ha due feature per aumentare la sicurezza. Sono due ambienti sicuri completamente crittografati per aumentare proprio, diciamo, i confini. A livello di impatto sociale, non devo fare altro che rimarcare l'importanza del dato. Ti faccio un esempio. Se non andassimo a fare la spesa, al momento di pagare il conto, la cassiera o il cassiere ci chiedesse «mi dai il passaporto?», io penso che arricceremmo un po' il naso. La stessa cosa su internet, quando navighiamo, lasciamo dati ovunque, accetta, via. Perché non abbiamo la stessa sensibilità che abbiamo con il nostro passaporto fisico nei confronti del nostro passaporto digitale? Questa cosa è importantissima perché l'evoluzione del, e non è colpa di nessuno, eh. Questa è proprio una cosa di evoluzione, perché io
sì,
la
sì,
vedo
un dato di fatto, sì, sì.
Esatto, la vedo proprio come prima il mondo dei dati, ok, era come una sorta di stradina di campagna, quella dove si va a fare la passeggiata post pranzo natalizio.
Invece adesso ci sono tanti balconi affacciati.
Uno e due, è una strada a quattro corsie asfaltata. Tu non puoi più attraversare a destra e a sinistra senza guardare. Devi essere consapevole.
E questo lo dici perché? Spieghiamolo bene. Perché uno dice, ma cosa c'entra questo con l'intelligenza artificiale?
Perché l'intelligenza artificiale è come uno studente, diciamo, molto capace. Ok? Più o meno capace, però diciamo che è molto capace. Però se lo studente gli dai dei dati di qualità, è un po' come quel giochino che si faceva una settimana enigmistica di collegare i puntini. Più puntini hai, più la figura è facile da collegare, è facile da prevedere. Se me ne dai meno, è più un esercizio di indovinare. Ecco, se io, azienda X interessata a vendere dei prodotti, ho più punti di osservazione dei miei utenti, io riesco a inquadrare meglio il profilo e quindi riesco a promuovere meglio con tutto quello che ne consegue. Se io invece ne ho pochi, l'importanza è, cioè ognuno poi ha una scelta soggettiva, perché io ho persone che dicono a me non mi interessa, è legittimo.
Poi dipende dove sei.
Chiaro.
Se sei un'azienda, chiaro, sei interessato ad avere più dati possibili. Se sei un cittadino, sei interessato a dare meno dati possibili oppure ad avere in cambio qualcosa di concreto.
Esattamente. Se, cioè l'importante...
Vabbè, questo diciamo che cambia molto, perché questa cosa la stiamo dicendo da anni. Con l'intelligenza artificiale cambia molto?
Cambia, perché se prima erano dei dati fuori, magari uno diceva vabbè, però sono informazioni, adesso ci sono degli agenti automatici che su quelle informazioni che lasciamo possono tirar fuori qualcosa in automatico. Prima erano dei dati che vabbè, male che vada, sono lasciati lì, c'è il rischio di esposizione. Adesso oltre al rischio di esposizione c'è il rischio di utilizzo. Quindi, però ripeto, ognuno, questa è una scelta soggettiva.
Sì, sì, certo.
L'importante è che la gente sviluppi questa sensibilità.
Sì, sì. Perché tra l'altro in Europa abbiamo tentato di far emergere, certo, con il GDPR e con tutte le altre legislazioni legate. Tornando a Intel, voi state passando un momento di cambiamento abbastanza forte.
Sì.
Perché prima parlavo di GPU, anche nel mondo dei telefonini voi non siete protagonisti, che uno dice ma com'è possibile Intel, che è stato per anni leader indiscusso sia nella produzione che nella progettazione di silicio, quindi di processori e di tutta una serie di altri prodotti, sugli smartphone non ci siete. E quindi oggi state un po' riconsiderando tutta l'azienda. Come si sta trasformando l'azienda? Non so se l'aspetto più importante è quello che io ho anche commentato in altre occasioni, di un'azienda che è molto forte nella produzione di silicio e quindi metterà a disposizione molto presto questa capacità produttiva anche per altri. Non so se questo è l'aspetto più importante della trasformazione.
Secondo me ce ne sono diversi.
Vai.
Uno, di sicuro quello più importante, è il fatto che abbiamo la nostra iniziativa sulle foundry, quindi stiamo espandendo la nostra capacità di produrre, come dicevi tu, anche per raccogliere richieste esterne.
Le foundry sono le fonderie
esattamente,
su cui si fanno i processori.
Esatto.
Partendo dal silicio, ma poi con un processo produttivo che è estremamente complesso.
Chiaro, e oggi Intel è probabilmente l'unica al mondo che si progetta, si realizza e si vende i processori, quindi estendere la capacità,
in casa.
Esatto, sì. Estendere la capacità di produrre processori è sicuramente interessante, soprattutto per il mercato che sta crescendo, proprio anche dettato dall'AI.
Sì.
Quella è una direzione, però poi anche sulla nostra roadmap, sui prodotti, ecco, quelli che menzionavo prima, dal punto di vista client, l'evoluzione che abbiamo proposto è quella del il primo AI PC, quello che ha appunto questo processore in più che è immancabilmente nel futuro. Pensiamolo un po', proprio hai citato l'esempio dei telefoni, quindi lo riuso. Il telefono, gli smartphone, perché hanno fatto la rivoluzione? Perché avendo un sistema operativo, chiunque, anche i ragazzi e ragazze appassionate, potevano sviluppare la loro app e metterla in vendita su quel sistema operativo. Pensiamo alla stessa cosa di un AI PC. C'è un processore in più che ospita intelligenza artificiale in maniera efficiente. Se io mi iscrivo, la mia app diventerà un app store di applicazioncine di intelligenza artificiale, quella che ti controlla la grammatica, quella che ti controlla le informazioni sensibili, tutte queste quella che ti oscura lo schermo nelle call, ecco, tutte queste cose qui gireranno lì. Quindi quella è la visione sui portatili, e ad oggi le prestazioni sono ottime, direi. Sulle data center abbiamo lo Xeon 6, quindi l'evoluzione che incastona i muscoli anche per fare intelligenza artificiale. Oggi tante applicazioni, soprattutto in inferenza, quindi quando usi il modello già addestrato.
Cioè l'inferenza è quando io vado su, che ne so, ChatGPT, gli faccio delle domande
e ci parli.
Lei mi risponde.
Sì, e sì. Ci parli. È un po' come l'equivalente tra uno studente che studia, sbaglia gli esami, li rifà. Quello è l'addestramento.
Perfetto.
Poi quando va a lavoro, teoricamente dovrebbe sapere di cosa parla. Certo. Ecco, quello lì è l'inferenza.
Sì.
E quindi sullo Xeon, che abbiamo questi due punti, oltre alle performance che migliorano sui soliti, diciamo, punti di forza, quindi supercomputer, l'HPC, il calcolo, diciamo, normale, anche cloud, c'hai due punti di diamante. Il primo sono i muscoli che gli abbiamo messo, cioè sono dei set di istruzioni dedicati per accelerare l'intelligenza artificiale, e vi assicuro che rimarrete stupiti delle performance su una general purpose CPU, quindi non niente di... Il secondo è la sicurezza. Questi ambienti completamente criptati dove si può far girare il proprio algoritmo, a prescindere che sia di AI oppure no, eh?
Sì, sì.
Ok? Quello nelle banche dati è sicuramente un alleato da avere. E poi l'altro prodotto di punta, Gaudi 3, che come dice il nome non è il primo, sì. Quindi abbiamo già avuto un po' di esperienza. Oggi va a competere con i prodotti di Nvidia di fascia alta, quindi le H100 e le H200, ed è competitivo perché oltre alle prestazioni non vince sempre, non perde sempre, è assolutamente allineato, vince a volte, perde a volte, ma di sicuro costa meno, è disponibile subito, senza aspettare, che non è una cosa...
che non è banale in questo mondo, perché uno deve aspettare magari un anno per avere un prodotto nel mondo dell'intelligenza artificiale, sì sì.
E non ha costi di software, di licenze. Certo. In più c'è anche un'altra perla, però io
vabbè,
la dico...
Vabbè, basta adesso, però non... No, vai, dilla.
No, nel senso che lo dico perché sono un tecnico, però non richiede chissà che configurazioni di rete, può usare l'Ethernet normalissimo, che non è una cosa banale per chi ha già il cluster in piedi.
Sì, sì. Senti, a proposito di quello che sta succedendo in questa nuova veste di grande produttore, uno dei futuri è che molte più aziende si faranno il proprio processore, giusto?
Assolutamente,
cioè, aziende,
sì.
Parlo di aziende che erogano servizi, ma banalmente anche magari aziende automobilistiche o aziende che fanno robot, che si fanno i propri processori fatti, personalizzati sulle proprie funzionalità.
Esattamente, questo torna, è un link diretto a quello che dicevamo poco fa. Matrimonio perfetto tra software e hardware è il segreto per risparmiare e fare le cose fatte bene.
Quindi voi vi ponete sul mercato per offrire questo servizio?
Sì. Un bellissimo esempio è quello di Amazon, che abbiamo annunciato pochi giorni fa. Amazon ha già sottoscritto un contratto con noi, loro fanno il design, loro hanno due richieste. La prima è per un chip che andrà a popolare le loro schede di rete, quindi gestire il traffico, la banda, queste cose qui. E un altro è il chip proprio per la computazione. Quindi Amazon ha visto il nostro processo a 18A, quindi che è la dimensione, diciamo, dei transistor, che ci sono dentro il processore, è rimasta estasiata e ha deciso di fare una commessa. Quindi ci aspettiamo tanti come Amazon e molti di più. Cioè, un esempio banale è, pensate agli aggeggini tipo gli orologini che ci aiutano a monitorare lo stato di salute, no? Ecco, magari domani ci saranno altre 10 aziende che faranno l'anello, il braccialetto, la collana che ti monitorano lo stato. Non puoi mettere un processore general purpose, perché stai sprecando tempo e dimensioni. Quindi a seconda di quello che il tuo algoritmo deve fare, ci sta che vai a farti stampare il tuo cippettino.
Sì.
Fa solo quello, ma lo fa molto bene.
Prima di salutarti, volevo farti due domande. Una su altri esempi di cose che ti piacciono di applicazioni di intelligenza artificiale, magari generativa.
Sì.
E poi invece una domanda che più si lega, questa la teniamo per ultima, dai.
Va bene.
E invece l'altra domanda, che ha un carattere anche geopolitico, è un annuncio che voi avete fatto recentemente della messa in pausa di fabbriche, di foundry, una importante che dovrebbe essere costruita in Germania e un'altra azienda in Polonia. Quella polacca, alcuni dicevano, era destinata all'Italia, ma poi c'è stato tutto un gioco tra governi, ma lasciamo perdere questo aspetto, anche perché ormai è passata, queste fabbriche per adesso non si faranno, giusto?
Per adesso le abbiamo messe in pausa. Il motivo è uno dei semplici, insomma non è notizia, è dato certo, è cosa nota, abbiamo avuto degli annunci degli earning, quindi abbiamo dovuto intervenire, abbiamo investito tanto e quest'anno abbiamo trovato anche tanta competizione, per cui abbiamo dovuto rivedere un pochino i piani e i piani hanno condotto a questa decisione, mettiamo in pausa, però ci tengo a sottolineare che è una pausa. Negli Stati Uniti tutti gli sforzi continuano. Non è una scelta dettata dalla fantasia, è banalmente una scelta dettata dai dati, dalla maturità del mercato.
Perfetto, questo è importante perché, cioè è importante che sia in pausa, non che siano cancellate, perché adesso non vorrei dilungarmi in questo discorso che però ha un carattere geostrategico importante, ma poi quando parliamo di geopolitica parliamo della vita di tutti noi, perché il nostro benessere poi dipende da scelte che arrivano da piani molto alti, visto che abbiamo parlato per anni della capacità di costruire prodotti di questo tipo all'interno dei confini nostri e di non essere sempre dipendenti dall'Asia, ma fra un po' saremo dipendenti dagli Stati Uniti perché stanno correndo molto nella produzione, insomma, nella costruzione di nuove fabbriche. Anche voi ne state costruendo aggiuntive negli Stati Uniti. Chiudiamo questo capitolo. Esempi belli di utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale.
A me quelli che piacciono in più in assoluto sono quelli per l'accessibilità.
Vai.
Cioè pensiamo agli elmetti intelligenti che permettono a una persona non vedente di muoversi autonomamente, perché di fatto comunicano col parlato, ascoltano perché tu gli parli e a seconda di hai dei sensori che fondamentalmente fanno vibrare le zone, riescono a dirti dove c'è l'ostacolo. Questa secondo me è una cosa sorprendente. Un altro esempio banale è le persone i non udenti, coloro che usano il linguaggio dei segni. Adesso l'AI può tranquillamente interpretare, può tradurre, possiamo dialogare in tutte le lingue del mondo attraverso un dispositivo che ci ascolta e risponde. Io l'esempio che mi piace, che mi fa fantasticare sempre su questi temi qua, sono mia nonna analfabeta, poverina, però potenzialmente grazie a questa tecnologia può mandare una richiesta di supporto parlando ad uno scatolotto che è in casa.
Le cose che mi hai citato sono già esistenti?
Alcune sì, altre sono prototipi di startup che hanno lanciato, però andando più in là dobbiamo aspettarci innanzitutto appunto la capacità di parlare diventa una nuova interfaccia, quindi oltre al mouse e la tastiera poi possiamo parlare, magari scompare anche il display perché è il touch, però non ovunque. Quindi quello è uno scenario futuro, a me piace fantasticare su queste cose. Poi l'intelligenza artificiale multimodale, che cos'è? È quella che, pensate al ChatGPT, sa leggere e scrivere. Ecco, oltre a leggere e scrivere, adesso sai anche vedere ed ascoltare. Quindi combinando queste informazioni io banalmente posso pensare, non so, adesso magari do un'idea per una startup, io do un'immagine di un profilo Instagram, non so, di mia sorella a Natale. Questo mi tira fuori lo stile dell'abbigliamento, mi dà un link dove posso ordinare un maglione che potrebbe essere compatibile con i suoi gusti e io in un click mi ritrovo da una foto al prodotto spedito a casa.
Ci sarà già qualcuno che ci ha pensato.
C'è, sicuro, sicuro. Sì. Però insomma l'evoluzione, l'incastro di queste tecnologie a regime lascia tanto spazio alla fantasia.
Molto bene, Walter Riviera, grazie di essere stato con noi e a presto, buon lavoro.
Grazie mille a voi, buon lavoro.
Abbiamo concluso anche questa puntata, ci prepariamo per la prossima, grazie a voi che ci avete ascoltato, per la vostra attenzione e anche per tutti coloro che continuano a scriverci, cerchiamo di rispondere, a volte non riusciamo a rispondere a tutti, comunque stanno arrivando tra l'altro molte proposte di nomi alternativi per 2024 per i prossimi anni. Abbiamo da poco festeggiato i 25 anni, puntiamo a festeggiare non dico i prossimi 25, ma insomma arriviamo a 30, poi faremo anche tutti gli altri. Ci risentiamo la prossima settimana, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana, potete scriverci e raggiungerci a 2024@radio24.it.